riguarda la nostra sopravvivenza, diciamo così, dopo la morte, però in ambito digitale. Al mio fianco c'è Giovanni Ziccardi, che è professore di informatica giuridica qui a Milano e ha scritto per UTET un libro che si chiama Il libro digitale dei morti, memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network. Ricorda ovviamente volutamente il titolo, il famoso libro tibetano dei morti. Andremo a scoprire che cosa va a trattare Giovanni Ziccardi, ma abbiamo altre due ospiti con noi che invece parlano di
cimiteri, quelli
di
veri,
cimiteri veri,
le città, il doppio delle nostre città, che sono Carla De Bernardi e Lalla Fumagalli, che hanno dedicato due bellissimi volumi al cimitero monumentale di Milano. Uno ha proprio l'aspetto di una guida, andare al cimitero come andare a visitare un museo, e l'altro invece è un grande album. Ma cominciamo dal cimitero virtuale,
eh sì,
diciamo così.
Eh sì, perché chi è un appassionato così seguace della serie di Black Mirror, che è una serie che ha conquistato...
Io sono un fan.
Io pure. E siatelo, perché effettivamente ha conquistato molti per proposito di narrazione, di storytelling. Beh, c'è un episodio di Black Mirror che sicuramente Giovanni Ziccardi conosce, dove c'è già la possibilità di ricreare digitalmente la personalità di una persona cara scomparsa. Quindi usando i suoi dati digitali si può ricreare la sua voce, ricreare il suo modo di parlare e addirittura avere un'interazione con lui. Poi qualche giorno fa sui giornali abbiamo scoperto che tutto questo è già possibile. Giovanni Ziccardi annuisce, è già possibile.
Sì, è già possibile. Infatti il libro cerca di far comprendere come la tecnologia sia arrivata a cambiare anche la parte più tabù e più intima della persona. Dopo aver cambiato il linguaggio, le relazioni, gli affetti, la politica, ogni cosa, ha cambiato anche la morte, la commemorazione del lutto e il ricordo della persona. E secondo me la cosa più interessante è che oggi i dati e le informazioni ci sopravvivono, cioè la morte fisica non comporta più anche la morte della nostra presenza digitale, e quindi è ben facile che, come dicevi tu prima, una persona morta fisicamente o organicamente, come vogliamo dire, sopravviva in qualche modo dal punto di vista digitale, sia perché viene commemorata ad esempio dai parenti o dagli amici, o sia perché tramite l'intelligenza artificiale si prende ad esempio il passato e la vita di quella persona, tutti i messaggi che ha scambiato, i ricordi, e si fanno continuare anche dopo la sua morte.
Questo
proprio
pone
come in Black
un'enormità
Mirror.
Di problemi, però un'enormità di problemi non solo dal punto di vista filosofico, anche emotivo, ma anche giuridico.
Pone tantissimi problemi filosofici, religiosi, emotivi, giuridici, sì, perché tutti stiamo generando una eredità digitale. Se una volta l'eredità era l'eredità classica, fisica, con quello, il conto corrente, gli immobili, adesso da più di 20 anni che siamo tutti, 10-20 anni che siamo tutti connessi, c'è un patrimonio digitale. Il patrimonio può essere sia emozionale, cioè di ricordi, sia di valore economico, e il diritto sta arrancando, come sempre succede, sta cercando di capire come fare a disciplinarlo.
Però io ho un problema: tutti i post che ho messo su Facebook, tutta la mia memoria, io dimentico quasi tutto, l'oblio io ce l'ho, non ce l'ha Facebook, ma tutte le cose che io lascio sui social sono mie o sono loro?
Allora, tendenzialmente sono loro, nel senso che non appena noi entriamo in una piattaforma legalmente cediamo, non in esclusiva, quindi rimangono anche nostre, cediamo un diritto, però tutte le piattaforme oggi danno la possibilità di rimuovere queste informazioni, cioè di morire in un certo senso anche digitalmente. Il problema sono le informazioni che noi non controlliamo, che ci riguardano ma che non abbiamo fatto circolare noi.
E quindi dobbiamo fare un testamento digitale per gestire questo tipo di patrimonio, diciamo, di capitale di memoria.
Tutte le piattaforme, Facebook già dal 2013, hanno un modello che uno può compilare se vuole nominare degli eredi digitali, degli esecutori testamentari, anche per quanto riguarda i dati digitali, le informazioni. Oggi si può fare.
Ma per esempio ci sono due problematiche che mi vengono in mente. Una è di tipico e strettamente giornalistica. Un tempo, quando avveniva un episodio di cronaca nera, i giornalisti anche cinicamente si precipitavano a casa delle famiglie della persona scomparsa e cercavano a tutti i costi di farsi dare una fotografia. Adesso basta loro andare in una galleria virtuale su Facebook, prendere quella fotografia. Ecco, questo tecnicamente si può fare?
Allora, tecnicamente si può fare, non è, alcuni non lo considerano corretto, ad esempio dal punto di vista deontologico. Tecnicamente si può fare perché molte delle informazioni sono pubbliche, sono rese pubbliche e sono su profili pubblici. Il problema, secondo me, e l'hai osservato bene, è anche un altro, che spesso quello che è nel mondo digitale non ci rappresenta correttamente. Cioè, quelle che Rodotà chiama il corpo elettronico, la nostra identità digitale, non sempre corrisponde a quello che noi siamo veramente. Il giornalista magari recupera proprio quella fotografia che è interessante da pubblicare, ma non è quella che rappresenta correttamente quella persona. Quindi c'è anche questo problema del doppio digitale o del triplo digitale. Abbiamo diverse persone noi online che non sempre ci rappresentano correttamente per come siamo fisicamente.
E come facciamo a difenderci da tutto questo?
Allora, io l'ultima parte del libro la dedico al diritto all'oblio, che in teoria dovrebbe essere il diritto principe, diciamo, per poter rimuovere le informazioni. Il problema è che il diritto all'oblio dal punto di vista tecnico è molto difficile da raggiungere, perché una volta che un dato finisce in rete può sempre riproporsi, ripresentarsi.
Perché qualcuno ce l'ha copiato.
Perché qualcuno ce l'ha copiato, qualcuno ce l'ha sui dispositivi. Però diciamo che tutti gli ordinamenti stanno cercando di dare a ogni persona un diritto a una memoria corta, direbbe Audrey Hepburn, cioè il diritto per chiunque di poter ricominciare a vivere e cancellare le informazioni, però oggi tecnicamente è di una difficoltà spaventosa dal punto di vista informatico.
E quindi
proprio
dobbiamo in qualche misura rassegnarci a un gossip eterno, universale, a partire da quello, per tornare al tema di cui discutevamo con Brit Bennett, che resterà per i secoli dei secoli.
Esatto, oppure anticipare con un'analisi del rischio in termine molto tecnico, cioè diventare paranoici, diffondere meno dati possibili che ci riguardino, così meno informazioni noi facciamo circolare e meno avremo problemi in futuro con riferimento alla nostra memoria digitale.
Più che diventare paranoica, preferirei far mia la frase che appunto Aidan Chambers poneva in esergo del suo primo libro, l'abbiamo citato due giorni fa, quella di Kurt Vonnegut: attenzione a chi immaginiamo di essere. Un'ultima domanda, perché poi deve scappare purtroppo, perché è interessantissimo questo libro, Giovanni Ziccardi, magari lo riprenderemo poi a Fahrenheit. Noi vedremo fra pochissimo con Carla De Bernardi e con Lalla Fumagalli, ci racconterà alcune delle meraviglie che ci sono al Cimitero Monumentale di Milano, a tutti i monumenti che sono stati immaginati da grandissimi artisti per il lutto, per omaggiare chi non c'era più. Ecco, anche la forma di cordoglio collettiva è cambiata nei social network. Zero Calcare, che abbiamo citato in apertura, ha dedicato delle strisce molto amare, molto giuste anche, sulla cosiddetta necrofama, cioè muore qualcuno e improvvisamente tutti ricordano non tanto il morto, ma quel giorno lontano di 3 anni prima in cui avevano scambiato due battute con lui.
Sì, è cambiato radicalmente, però secondo me si è affiancato alle modalità tradizionali di celebrazione. C'è un po' un cocktail tra nuove modalità per celebrare i defunti, quindi questi tempietti digitali che vengono allestiti sui social network, ad esempio. Adesso alcuni social network stanno cercando di escluderli un po' dall'ambiente principale, da quella che deve essere la Las Vegas del divertimento, perché vedersi apparire il profilo di un morto mentre uno sta magari guardando dei video,
cose che a me capita, cioè di amici scomparsi.
Quindi ci sono nuove modalità di commemorazione che però si uniscono a forme di cordoglio secondo me tradizionali. La commemorazione delle star o i funerali, io parlo dei funerali in streaming, però i funerali in diretta televisiva, dai tempi dei Kennedy, dai tempi dei grandi politici, ci sono sempre stati per permettere anche alla gente comune di essere vicina nel cordoglio, di far diventare social un affetto che magari può essere un affetto debole, non reale, ma può essere comunque una manifestazione di amore, di affetto nei confronti di questi personaggi.
Quindi non dobbiamo avere un atteggiamento di condanna, ma cercare di capire quello che sta succedendo.
Sì, soprattutto nei confronti degli adolescenti, secondo me, perché gli adolescenti hanno forme di cordoglio anche per i loro amici completamente nuove, che a noi risultano difficili da comprendere.
Grazie davvero a Giovanni Ziccardi. Vi ricordo il libro digitale dei morti, Memoria, lutto, eternità e oblio nell'era dei social network, pubblicato da UTET. Grazie per aver strappato qualche minuto.